Tra i tanti festival che andiamo raccontando in lungo e in largo per l'Italia, ma non solo, ovviamente, il posto delle parole per il momento lascia da parte i libri, anche se i libri rappresentano sempre una parte importante e riusciamo sempre a introdurli anche nelle conversazioni dei festival, perché i libri hanno sempre una ragione d'essere. Intanto noi siamo al Festival dell'Innovazione della Scienza di Settimo Torinese, ovviamente in provincia di Torino, e quindi abbiamo il nostro ospite Alessandro Treves, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontarci di un vagabondaggio mentale. La parola vagabondaggio noi la associamo subito a qualche cosa, che ne so, di una perdita di tempo, un senso negativo, ma qui c'è un vagabondaggio mentale che ci porta a conoscere niente meno che un certo signore di cui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per avvicinarci al 2021 ovviamente e a vivere per tutto il 2021, andremo a vagabondare mentalmente insieme con un certo Dante Alighieri. E per fare questo Alessandro Treves incontrerà il pubblico domenica 11 ottobre alle ore 21 a Settimo Torinese nell'ambito di questo festival. Esattamente, lei incontrerà il pubblico a Castiglione Torinese nella sala polivalente e racconterà di questi vagabondaggi. Ecco, Alessandro Treves, anzitutto ricordiamo i nostri ascoltatori che lei è neuroscienziato della SISA, cioè la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che è un punto importantissimo. Per chi non la conoscesse, in che cosa consiste la particolarità di questa scuola, la SISA?
Beh, la SISA è un centro di ricerca e dove si formano studenti che fanno il dottorato di ricerca, e il terzo stadio della formazione universitaria, ed è un centro di eccellenza che forse trae la sua forza dal fatto di essere piccolo, di operare solo in tre aree e di essere relativamente libero da tante cose che rallentano e rendono più difficile fare ricerca nelle università. E veramente è un ambiente dove si fa ricerca molto, molto bene.
È molto avanzata. Tra l'altro, Alessandro Treves, quando si parla della SISA, si parla anche di nomi molto noti. Chi sono, ad esempio, i volti noti a livello internazionale anche, che sono passati alla SISA?
Beh, c'è stato il nostro storico direttore Daniele Amati, che è quello che non l'ha fondata, ma l'ha portata ad avere
questa nuova forma.
Livello di eccellenza. Così. Nelle neuroscienze cognitive voglio ricordare che il settore di cui mi occupo io, abbiamo avuto due professori di grande prestigio, Tim Challis e Jacques Meller, che venivano entrambi da altre esperienze in Inghilterra e in Francia, e sono venuti alla SISA già all'apice della loro carriera e hanno permesso di far partire un'attività di ricerca in neuroscienze cognitive al massimo livello.
E qual è il rapporto, Alessandro Treves, tra quello che lei studia, cioè l'ambito delle neuroscienze, e Dante Alighieri?
Beh, è un rapporto che a prima vista sembra lontano, ma in realtà c'è questo, fermento negli ultimi anni nelle neuroscienze, che è il desiderio di occuparsi non soltanto delle funzioni più di base del nostro cervello, del sistema nervoso, che sono state studiate e vengono tuttora studiate con risultati nuovi e eccitanti ogni pochino, ma che sono quelle che hanno a che fare con il processamento dell'informazione sensoriale, la percezione, in una certa misura anche la memoria, e di avvicinarci invece alle cose che sono più caratteristiche della nostra cognizione umana, di quello che rende il cervello, il centro del nostro essere umani, cioè la capacità di produrre pensieri complessi, di metterli in parole che non sono mai uguali le une alle altre, cioè la creatività, la produttività del cervello umano si manifesta nelle sue forme più alte nel linguaggio sicuramente e in altri modi. E avvicinarsi a queste funzioni cognitive superiori è un qualche cosa che per lungo tempo è stato considerato, diciamo, difficile con i parametri del metodo scientifico, perché proprio perché diciamo, produciamo ogni volta produzioni linguistiche diverse, viene a mancare quella che è uno dei cardini del metodo scientifico, che è la riproducibilità. Quando si fa un esperimento si cerca di avere più volte lo stesso risultato partendo dalle stesse condizioni iniziali.
Ora, invece, vedendo questa cosa che lei ci sta raccontando delle diverse condizioni linguistiche, qui a questo punto il problema si fa ancora più complesso, perché le differenze, le trasformazioni linguistiche sono, non dico all'ordine del giorno, ma se pensiamo che siamo nel 2020, la lingua di Dante non è propriamente una cosa dell'altro giorno, quindi presuppone una certa difficoltà di attraversamento dal punto di vista neuroscientifico, o sbaglio?
Infatti, e allora lo sforzo è, a fronte di questa diversità, è di cercare comunque di riuscire a caratterizzare queste produzioni creative, come sono le produzioni linguistiche, con misure che ne diano comunque una descrizione statistica approssimativa, ma che sia interessante per capire come sono prodotte nel cervello. E su questo inaspettatamente sono stati fatti recentemente molti progressi. Quindi questo è quello di cui vorrei parlare come ricerca scientifica, e poi cerco di collegarlo anche diciamo ambiti che sono fuori dalla ricerca scientifica, ma facendo vedere come alcune di queste intuizioni che diciamo descrivono in forma riassunta quello che si è capito adesso col metodo scientifico, alcune di queste intuizioni le avevano avute già poeti, scrittori molti anni fa, tra cui Dante. Dante parla in un canto del Purgatorio, descrive la facoltà dell'immaginazione usando una caratterizzazione dei termini che potrebbero essere i nostri adesso 7 secoli dopo.
È certo che è complesso per noi che nulla sappiamo di neuroscienze, ma in ogni modo è curiosamente affascinante tutto questo. Lei come si è avvicinato alla Divina Commedia?
Beh, al liceo classico, che è stata per me un'esperienza bellissima. Purtroppo è un privilegio di chi fa, alcuni di quelli che fanno la scuola in Italia, potrebbe essere condiviso con tutto il mondo. Ma avvicinarsi alla Divina Commedia, diciamo, per chi ne ha la possibilità, è facile. Quello che però non mi sarebbe riuscito, e sono grato a un collega di Udine, è di riuscire a cogliere in un canto appunto del Purgatorio questo aspetto che poteva essere, diciamo, collegato con quella che è la nostra linea di ricerca sul comprendere i meccanismi dei vagabondaggi mentali.
E allora, per comprendere, visto che lei ha citato il canto del Purgatorio, a quale canto si riferisce, così andiamo a comprendere attraverso le parole di Dante questo vagabondaggio?
Esattamente nel mezzo della Divina Commedia, il canto 17, Dante lo sceglie non a caso, è proprio quello nel mezzo, perché la Divina Commedia sono 100 canti, però togliendo il primo sono 99, e quello in mezzo dei 99 è il 17 del Purgatorio.
Ricordati, lettore, così via, se non ricordo male.
Sì, sì. Bravo.
Forse non era veramente ricordati, ma l'ho italianizzato in maniera contemporanea. E allora adesso andiamo in questo canto, no? Che è un canto particolare del Purgatorio, tra le tre sicuramente il meno letto, penso di non sbagliare.
Allora direi verso il 16, direi è la sesta terzina, se non sbaglio. Mm-hmm. E dove racconta di quello che gli succede mentre sale con Virgilio per un, queste scale da un girone all'altro del purgatorio, da una cornice all'altra del purgatorio.
E lei ce l'ha sotto mano questo canto di
17esimo? No, io adesso non ce l'ho, adesso non ce l'ho.
Però magari se lo ricorda un po' a memoria, visto che l'ha studiato tante volte.
No, se ce l'ha lei lo prendiamo, se no...
Allora, possiamo cercarlo. Allora, il canto 17esimo della Divina Commedia, intanto lei copre il cosiddetto buco della mia ricerca e ci spieghi che cosa andremo a scovare in questo vagabondaggio nel canto 17esimo.
Allora, ci sono tre pezzi, gruppi, la prima è di una sola terzina, il secondo è di due terzine e il terzo di tre terzine, in cui Dante racconta quello che gli succede quando la facoltà dell'immaginazione prende possesso della sua mente, ecco, chiudendola come agli input sensoriali.
Eccoci
qua. Ecco.
Quindi
nel primo di questi episodi Dante ci dice che ha una visione, ma di questa visione non ci dice niente, ci dice soltanto che vede colei che fu trasformata in un usignolo. E questo allude a un mito della mitologia greca, il mito di Procne, che è una storia sanguinosa e truculenta che un poeta potrebbe parlarne per versi e versi, cioè un tradimento, un'uccisione del proprio figlio, il darlo in pasto al marito, cioè un sacco di cose che diciamo sconvolgenti. Dante non ci dice nulla di tutto questo, dà solo questo riferimento a Procne e la sorella Filomela che vengono trasformati in due uccelli. E il lettore deve ricostruire questo dalle sue conoscenze enciclopediche.
E non è facile, e non è facile. Ricostruzione.
Nella seconda visione Dante invece ci dà un'immagine, è sempre una cosa molto condensata. Qui la seconda visione è di un episodio della mitologia ebraica, se possiamo così dire, la storia di Purim, in cui gli ebrei
la festa di penitenza.
Scampati. No, non è penitenza, è quando gli ebrei scamparono alla minaccia di sterminio del consigliere dello Shah, del re di Persia, che si chiamava Amman. E questo Amman all'ultimo momento cade in disgrazia, e anche questa è una storia avvincente di cui c'è un libro, il libro di Esper, che la racconta nella Bibbia. Dante in due terzine ce ne dà non un sunto, ci dà solo un'immagine. Per lui Amman viene crocifisso, l'immagine del crocifisso è estranea al mito originale, però è così la mette Dante. Amman, questo cattivo, viene crocifisso e ai piedi del crocifisso ci sono i tre altri protagonisti della storia, il re di Persia, Mordecai e Esther, che sono i due ebrei che compaiono nella storia. E Dante ci dà solo questa immagine. Di nuovo il lettore deve sapere già la storia per capirci qualche cosa, però qui ha un'immagine. Nella terza visione invece Dante ci dà tutta la storia, anche se in forma estremamente concisa. Quindi Dante ci descrive tre modalità in cui può operare questa facoltà dell'immaginazione in una maniera, diciamo così, poetica e semplificata. Però sono tre modalità che sono quelle che, diciamo, emergono dalla ricerca su pazienti che hanno subito lesioni in diverse parti del cervello, che possono perdere o una parte o un'altra, una componente o un'altra della facoltà di immaginazione, dell'immaginazione, riproducendo in una certa maniera queste tre modalità diverse di cui parla Dante. Quindi questo io ci ho visto come l'intuizione con 700 anni di anticipo di quella che sarebbe stata una conclusione della ricerca scientifica.
È straordinario veramente, perché ascoltare la voce di Alessandro Treves raccontare e avendo sott'occhio il testo, sicuramente il testo prende un'altra forma, poi piove dentro l'alta fantasia, un crocifisso dispettoso e fero nella sua visita e cotalsi moria. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo, che fu al dire e al far così intero. Letta in maniera pessima
Bravissimo, invece mi ha fatto molto piacere sentirti.
perché la lettura di Dante ad alta voce impegna parecchio, e quindi è quante volte è disastrata e deve essere molto rispettata, perché il verso deve essere rispettato soprattutto in Dante. Ma a proposito di verso, a proposito di conoscenza della rima che può aiutare la nostra memoria, dal punto di vista delle neuroscienze, quanto conta la rima nel nostro aiutarci a ricordare, in questo caso, la Divina Commedia?
Glielo saprò dire l'anno prossimo, perché
E come
abbiamo
mai dovevamo
fatto un.
aspettare così tanto?
Perché stiamo facendo una specie di piccolo esperimento, test, che cerca di capire proprio questo, cioè quanto le diverse componenti della struttura metrica aiutano la memoria. E è interessante che abbiamo cominciato con Dante, per diciamo, passione, amore per Dante, e i risultati di questa prova, diciamo, erano molto confusi. Cioè, non sembra che nella rima, negli accenti, nella lunghezza dei versi, con Dante abbiano un grande effetto sulla capacità di ricordare i versi. E eravamo un po' delusi e abbiamo rifatto la stessa cosa con Ariosto, e invece adesso sono risultati preliminari, ma invece con Ariosto pare che ci sia un risultato chiaro. E allora questo è interessante perché può voler dire che in un poeta come Dante, che ha tanto da dire, anche se lo dice in forma metrica, però diciamo, il peso relativo della metrica per la nostra memoria è minore o forse trascurabile, perché siamo molto presi da quello che Dante dice. Invece che l'Ariosto, che è un bravissimo poeta, è divertente, lo leggiamo volentieri, però è oggettivamente vacuo, non ci interessa un granché quello che dice, allora ci ricordiamo i suoi versi se vengono sorretti dalla struttura metrica. E su questo adesso speriamo l'anno prossimo di avere dei numeri, cioè di quanto possiamo essere aiutati dalle singole componenti, come abbiamo cercato di descriverle in questo esperimento, piccolo esperimento che stiamo
Certo
facendo.
che Ludovico Ariosto era sicuramente più giocoso e forse più semplice, no? Pieno di dolce ed amoroso affetto alla sua donna e poi così via. Non ricordo più perché sono ricordi scolastici e lì si fermano con tanti errori. Ed è veramente straordinaria la passione che abbiamo ascoltato dalla voce di Alessandro Treves nel raccontare questi vagabondaggi mentali che saranno a loro volta raccontati domenica 11 ottobre a Castiglione Torinese nell'ambito del Festival dell'Innovazione e della Scienza. Intanto, prima di salutarci, Alessandro Treves, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma posso fare una confessione un
Certo,
po'
ma fosse
scioccante?
anche il manuale delle giovani marmotte sarebbe comunque ben accetto.
Io sono un grande appassionato di Wikipedia. L'ho deluso.
Di Wikipedia.
Wikipedia, perché mi permette di saltare di palo in frasca
È come quando si legge, io da piccolo leggevo, mi davano, tanto così per passare il tempo, mi davano il vocabolario d'italiano, no? Come si diceva allora. E allora saltabeccavo da una parola all'altra ed era un viaggio straordinario, no? È un po' così?
Simile. Per me la cosa dei links, di iperlinks, è ha aggiunto una nuova dimensione alla mia capacità cognitiva, che invece seguire un filo il filo conduttore di un libro per tante pagine mi riesce sempre più difficile invecchiando. Invece quando posso saltare e decidere io dove andare, allora io leggo Wikipedia molto più che non libri.
Credo che noi in questa piccola cosa chiamata il posto delle parole abbiamo avuto più di 4.000 o forse anche 5.000 ospiti. Possiamo dire oggi senza tema di essere smentiti che Alessandro Treves è il primo a citare la lettura di Wikipedia. E questo credo che sia importante perché è un altro modo di leggere, è nient'altro che quello, è solo un altro registro, un altro linguaggio.
Ma spero di non perdere la capacità di leggere libri, però...
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato e per la sorpresa di Wikipedia. Da oggi in poi vedremo Wikipedia in un'altra maniera, non semplicemente come un serbatoio da prendere e poi scappare, perché poi si fa così, almeno io quando ho bisogno di qualcosa su Wikipedia guardo quella cosa e poi me ne vado, no? E invece bisognerebbe un pochino lasciarsi entrare dentro questo gioco delle informazioni, delle notizie, perché questo è anche, fa parte anche del bagaglio culturale e va sicuramente sotto la voce lettura, perché la lettura non è semplicemente quella fatta su carta. Grazie Alessandro Treves di questa scoperta. Buona giornata e buon festival.
Buona giornata, grazie.